Allora, tanto volevo funziona solo quando si verificano due condizioni. Le due condizioni sono: prima, la condizione necessaria e sufficiente normalmente per far funzionare qualsiasi recettore ionotropo, cioè che sia attivo il presinaptico, quindi che il presinaptico liberi il neurotrasmettitore, che è il glutammato. Il glutammato apre la porta chimica, lega il suo sito e fa aprire la porta. Questa cosa di per sé è necessaria, ma non è sufficiente in questo caso. Non è sufficiente perché, come diceva subito fa la vostra collega, c'è un ione magnesio che ostruisce il buco. A meno 70 millivolt questo ione è attirato verso l'interno della cellula, ma non riesce ad attraversare il canale, quindi lo blocca, lo tappa. Quindi, perché il recettore funzioni, deve verificarsi una seconda condizione, e cioè che il potenziale di membrana del neurone postsinaptico sia depolarizzato, diciamo che sia almeno meno 40 euro. Allora, quando si verifica questa condizione? La condizione si verifica quando il neurone postsinaptico è attivo, o perché è attivo spontaneamente, o perché è stato attivato da un'altra o da altre sinapsi eccitatorie. Quindi, questo recettore funziona soltanto in coincidenza di due eventi, che sono l'attività del presinaptico, che libera il glutammato, e l'attività del postsinaptico, che è depolarizzato e quindi sposta lo ione magnetico. A questo punto il recettore funziona, il canale è aperto, è tervio ed è un canale meno selettivo del recettore AMPA, nel senso che oltre agli ioni sodio e potassio fa passare anche gli ioni calcio, e questa è la differenza fondamentale, che attraverso il canale NMDA ioni calcio entrano nel neurone postsinaptico. Ora, queste sinapsi, le cellule piramidali dell'ippocampo, sono sinapsi eccitatorie, glutamaterriche, l'abbiamo detto più volte, che sono localizzate su spine dendritiche. Ricordate che le spine dendritiche sono quelle strutture che protrudono dai dendriti, abbiamo viste diverse settimane fa, e che sono strutture specializzate postsinaptiche. In che senso specializzate? Nel senso che il fatto che la sinapsi si trovi sulla testa di una spina fa sì che in qualche modo questa sinapsi sia isolata dalle altre e quindi favorisce i meccanismi di specificità di cui parlavamo ieri, cioè quello che succede qui è in qualche modo separato da quello che succede nelle sinapsi vicine o lontane, nelle altre sinapsi. E questo permette di modificare alcune sinapsi lasciando le altre non modificate. Allora, che cosa fa il calcio quando entra? Il calcio quando entra si comporta non tanto come uno ione, che partecipa naturalmente all'ulteriore depolarizzazione del postsinaptico, ma non è questa la sua funzione principale. Si comporta come un secondo messaggero, cioè entra all'interno del citoplasma dell'elemento postsinaptico, questa è la spina dendritica, e attiva una serie, una cascata di eventi, soprattutto di reazioni chimiche, attiva una serie di enzimi. i quali servono a due funzioni, fanno due cose fondamentalmente, anzi tre. La prima cosa è che l'effetto del calcio all'interno della spina dendritica determina un aumento del numero dei recettori AMPA sulla superficie della spina, esposti sulla membrana. Uno dei meccanismi con cui il neurone postsinaptico può modificare l'attività postsinaptica in maniera rapida è che possiede una riserva di recettori che non sono esposti sulla membrana, perché lui tiene dentro il terminale e che quindi non funziona. In risposta a determinati segnali, questi recettori possono essere esposti sulla membrana, cioè assemblati all'interno della membrana e quindi messi in grado di funzionare. E questa è una prima risposta funzionale. La seconda risposta funzionale è che, in seguito a queste reazioni chimiche evocate dallo ione calcio, il neurone postsinaptico produce delle sostanze che funzionano da messaggero retrogrado, cioè che lui libera e che vanno a interagire con l'elemento presinaptico. Queste sostanze, che sono di tipo diverso, ma importanti, che cosa fanno? Vanno ad aumentare la quantità di glutammato che viene liberato per un potenziale d'azione. Quindi abbiamo un meccanismo che modifica l'efficacia sinaptica agendo prima di tutto sul postsinaptico, aumenta il numero di recettori, ma anche per via retrograda, cioè dal postsinaptico al presinaptico, retrogrado rispetto al normale flusso dell'informazione che attraverso le sinapsi va sempre dal presinaptico al postsinaptico. Questo è un tipo di segnale chimico che va a influenzare la funzione del terminale presinaptico ed aumentare la liberazione di neurotrasmettitori. Chiaro? La terza funzione di questa cascata molecolare che è attivata è quella invece di andare ad agire sul nucleo del neurone postsinaptico e a indurre quelle modificazioni strutturali che porteranno, ed è il caso, alla modificazione del modello. Oggi sappiamo che questo processo di potenziamento del modello è associato con la formazione di nuove spine, quindi di nuove sinapsi. E quindi, come abbiamo visto per la plisia ieri, anche in questo caso il potenziamento funzionale che riguarda questa sinapsi segue poi un potenziamento strutturale, cioè si formano altre sinapsi. Quindi il recettore NMDA permette di coniugare, di associare due eventi, che sono l'attività del neurone presinaptico e l'attività del neurone postsinaptico. Naturalmente questi due eventi, noi supponiamo che siano in relazione a due eventi esterni, questa è l'associazione di due informazioni. Quando queste informazioni, questi due eventi, sono coincidenti nel tempo, il meccanismo si attiva. Il recettore NMDA può funzionare perché lo ione magnesio viene spostato e perché c'è il glutammato che attiva la porta chimica. Il calcio entra e il calcio, abbiamo detto, che induce modificazioni funzionali nel postsinaptico, più recettori, nel presinaptico, più neurotrasmettitore liberato, e poi induce nel neurone postsinaptico modificazioni strutturali necessarie per la formazione di nuove sinapsi. Chiaro? Allora, il problema è che cosa ha a che fare tutto questo con la memoria? Tutto questo è un bel esempio di plasticità sinaptica, di interazione fra le cellule, ma come possiamo correlare questo con l'acquisizione di informazione, e quindi con la produzione di nuovi comportamenti. Allora, abbiamo una serie di test, parlerò essenzialmente di uno solo, ce ne sono diversi però, con cui noi possiamo studiare la funzione dell'ippocampo. Una funzione dell'ippocampo nell'apprendimento è sicuramente quella di permetterci di creare delle mappe dello spazio. Adesso HM ha dei grossi problemi a tornare a casa da quando ha cambiato casa. Perché? Perché il suo ippocampo non è più in grado di formare questo. Allora, all'incirca una ventina di anni fa, anzi, se non ricordo male, proprio 20 anni fa, un scienziato scozzese, si chiama David Morris, ha inventato questo test che va sotto il suo nome, si chiama il labirinto d'acqua di Morris, o Morris Water Maze, ed è un test abbastanza ingegnoso. Voi prendete una bacinella, un catino di il nostro animale di esperimento, se è un altro, non so, se è un altro. Lo mettete in mezzo a una stanza ben illuminata, e questa stanza deve avere tutta una serie di punti di riferimento sociali. Per esempio, mettete alle pareti un Picasso, un Van Gogh, in modo che siano facilmente riconoscibili. Dopodiché riempite la bacinella d'acqua tiepida e all'interno di questa bacinella ponete una piattaforma. Una piattaforma che però sta sotto il pelo dell'acqua. Una specie di boa, come quella che c'è al mare, ma invece di galleggiare appoggia sul fondo e sta sotto il pelo dell'acqua, non arriva in superficie. Circa un centimetro sotto il pelo dell'acqua, anche meno. Dopodiché alla vostra acqua aggiungete una certa quantità di latte o di qualche altra sostanza che renda l'acqua torbida, perché non si possa vedere attraverso, non sia più trasparente. A questo punto prendete il vostro topolino e lo tuffate nella bacinella. Il topolino comincia a nuotare finché casualmente non trova la piattaforma. Quando trova la piattaforma, come fate voi sulla nuova al mare, si sale sopra e mette a prendere il sole e lì si ferma. Come vedete, la prima volta il topolino fa tutta una serie di giri, gira soprattutto vicino alla parete, perché vicino alla parete è sempre più protetto, e dopo un po' casualmente trova la piattaforma. Di solito se il topolino è così sfortunato o intelligente da non trovare la piattaforma in un minuto e mezzo, comunque lo tirate fuori, se gli date un tempo massimo. Ma di solito in poche decine di secondi il topolino trova la piattaforma. Dopodiché gli fate ripetere questo bagno un po' di volte al giorno e il vostro topolino impara dove è la piattaforma. Perché impara dove è la piattaforma? Beh, perché impara a riconoscere indizi esterni. Impara che la piattaforma sta nella bacinella dalla parte del Picasso, non dalla parte del Van Gogh. E se voi provate a spostare i quadri, a montare la bacinella, il topolino in effetti perduto per un certo periodo di tempo, che non ripara la piattaforma rispetto al tempo. Ora, dopo un po' di volte il topolino non fa più tutti questi giri, come vedete va dritto alla piattaforma. Naturalmente voi potete misurare, perché so io, il percorso che fa o il tempo che ci mette ad arrivare alla piattaforma, e avete quindi un buon parametro di come il topolino impara a riconoscere lo spazio intorno a sé. Ora, se fate una lesione dell'ippocampo, questo tipo di apprendimento è completamente compromesso. Cioè il vostro topolino nuota perfettamente, ma non riesce più a imparare dove fare questa cosa. volte continua a girare a caso finché non la trova per caso. Vabbè, la lesione dell'ippocampo però non vuole ancora dire che quello che noi stiamo vedendo è correlato con la plasticità sinaptica di cui abbiamo parlato. Allora, che cosa è stato fatto? È stata fatta tutta una serie di studi correlativi, di manipolazioni genetiche, soprattutto, in cui sono stati mutati diversi elementi di questa cascata che è prodotta dalla violenza, così come sono stati bloccati le sottolineature del lavoro originale di Morris nell'86, era proprio un lavoro nel quale lui bloccava con un antagonista farmacologico del settore NMDA. Vedeva che bloccando il settore NMDA non si aveva più l'apprendimento spaziale nel labirinto d'acqua. Sono stati fatti diversi di questi esperimenti, praticamente su tutti gli elementi di questa cascata. E in questi esperimenti, cioè, sono stati prodotti animali transgenici che sono mutanti per uno o più elementi di questa cascata, e in questi esperimenti si vanno a vedere due cose fondamentalmente. Se voi avete il vostro animale mutante, andate a vedere, uno, se potete ancora indurre il potenziamento a lungo termine nell'ippocampo. Questo è uno di questi animali mutanti, in cui, come vedete, questo è il controllo, il wild type, cioè poco non mutante, in cui voi potete indurre potenziamento a lungo termine e il topo impara dove sta la piattaforma. Questo invece è il topo mutante, in cui vedete che il potenziamento a lungo termine dura molto poco e poi scompare, e dopo appena un minuto, due minuti, non c'è più. E vedete che in questo caso l'animale non impara, o impara molto meno bene. Allora, questa cosa non è naturalmente una prova di relazione causa-effetto, tra, è una prova correlativa. Sì, è chiaro, questo non dimostra, come nella plisia, che il comportamento è dovuto a quella sinapsi. Anche perché quello che noi stiamo facendo è una perturbazione molto estesa, non solo di una sinapsi, ma di tante sinapsi e di tanti. È una prova essenzialmente correlativa. Quello che possiamo dire è che la capacità di apprendere e di superare questo test e il potenziamento a lungo termine vanno di pari passo, vanno in parallelo. E quindi abbiamo una discreta correlazione che quei meccanismi di plasticità sinaptica in effetti siano implicati in qualche modo in questo processo di immagazzinamento di informazioni. Torno a ripetere quello che ho detto ieri. Quello che noi abbiamo in questo momento è che abbiamo identificato dei mattoni, degli elementi fondamentali. Non abbiamo sicuramente identificato l'architettura globale di questo processo di immagazzinamento, cioè come viene immagazzinato e che cosa viene immagazzinato, qual è il linguaggio in cui viene immagazzinata l'informazione. È chiaro che questi processi di plasticità sinaptica hanno a che fare con questo processo, ma noi non sappiamo ancora come hanno a che fare e che cosa significa immagazzinare l'informazione in termini biologici, almeno nei termini di un comportamento complesso come questo. Chiaro? Allora, un altro esempio importante viene dal cervelletto. Il cervelletto, come abbiamo detto, si occupa non tanto di apprendimento, cioè non si occupa di apprendimento di memoria dichiarativa, ma di apprendimento procedurale, cioè di apprendimento motorio. ed è stato associato ad un sistema che permette di condizionare alcuni tipi, cioè alla produzione di riflessi. Un esempio classico che è stato utilizzato è quello del cosiddetto riflesso di ammiccamento, cioè quando voi avete una qualche cosa che potrebbe urtare, irritare l'occhio, il vostro occhio si chiude, basta che qualcuno soffi sull'occhio anche debolmente e l'occhio, la parte da chiudere. È un riflesso molto semplice, è un riflesso difensivo simile a quello di reazione della branchia della pinna. Naturalmente nel nostro cervello questo riflesso è un circuito molto più complesso, molto più complesso che noi schematizziamo semplicemente in queste due frecce. Abbiamo uno stimolo incondizionato, US sta per unconditioned stimulus, uno stimolo incondizionato che è per esempio un soffio d'aria sulla cornea, il quale attraverso viene rilevato dal sistema sensoriale trigeminale, somestesico, e attraverso i nuclei motori che chiudono le palpebre, sono gli stessi che regolano la motilità degli occhi, chiudono la palpebra e danno luogo all'ammiccamento, no? E questo è il riflesso condizionato. Beh, se voi associate questo stimolo ad un altro stimolo, per esempio un suono, un tono, che lo precede di pochi centinaia, decine di millisecondi, potete addestrare un animale d'esperimento ad ammiccare allo stimolo condizionato, cioè prima che arrivi lo stimolo nocivo. È un esempio classico di condizionamento classico di tipo pavloviano. L'animale impara a chiudere l'occhio prima che arrivi il soffio d'aria, quando sente il tono. E anche a un certo punto, anche se il soffio d'aria non arriva più, lui risponderà al tono, perché avrà imparato che il tono è predittivo del soffio. È un classico esempio di apprendimento associativo, condizionamento classico. Ora, nel modello che è proposto, il tono, cioè lo stimolo condizionato, arriva ai nuclei che controllano il ammiccamento non direttamente, ma attraverso il cervelletto, attraverso i nuclei profondi del cervelletto. E normalmente questa via è bloccata dall'inibizione esercitata dalle cellule di Purkinje. Ricordate che le cellule di Purkinje della corteccia cervellare mandano il loro sfondo giù e lo cervellete sono inibitori. Quindi normalmente il suono non fa chiudere l'occhio. Perché? Perché questa informazione è bloccata dall'inibizione delle cellule di Purkinje. Giusto che sia così, se no noi dovremmo chiudere gli occhi a qualsiasi stimolo che arriva, un suono, una pacca sulle spalle piuttosto che il gusto della mente. Quindi normalmente questa via esiste, questa connessione anatomica esiste, ma è tenuta a bada da questa inibizione. Allora, che cos'è l'apprendimento? L'apprendimento è un processo di associazione in questo caso. Io devo associare lo stimolo condizionato con lo stimolo incondizionato e associo quello stimolo condizionato, quel particolare tono, perché imparo che è predittivo del fatto che arriverà lo stimolo incondizionato, un cibo, che mi evoca il riflesso innato funzionante. Allora, dove avviene questa coincidenza? Dove si può rilevare questa coincidenza tra gli stimoli? Beh, si può rilevare nella corteccia cerebellare, perché nella corteccia cerebellare arrivano sia lo stimolo condizionato attraverso le fibre muscoidi, che lo stimolo incondizionato attraverso le fibre rampicanti. È chiaro? Quindi la cellula di Purkinje è l'elemento che è in grado di ricevere i due stimoli e di rilevarne la coincidenza. Riceverà lo stimolo incondizionato attraverso l'oliva inferiore e le fibre rampicanti e lo stimolo condizionato attraverso le fibre muscoidi, che come sapete arrivano da diverse regioni del cervelletto. Allora, che cosa succede? Che cosa succede quando abbiamo la coincidenza tra i due stimoli? Allora, normalmente quando io sento il tono, e questo tono non è associato a uno stimolo nocivo, il segnale del tono arriva ai nuclei profondi cerebellari, ma attraverso le fibre muscoidi e granuli arriva anche alle cellule di Purkinje. Eccita le cellule di Purkinje e le cellule di Purkinje inibiscono i nuclei profondi cerebellari e quindi questo segnale non passa. Chiaro? Lo stesso segnale, la stessa informazione relativa al tono che passa dai nuclei profondi attiva la cellula di Purkinje e blocca il suo passaggio attraverso questa parte del circuito. Chiaro? Quando però c'è la coincidenza, succede che si modifica l'efficacia di questa sinapsi, la sinapsi verde tra la fibra parallela e la cellula di Purkinje. Questa volta non è un potenziamento a lungo termine, ma è una depressione a lungo termine. Cioè, la sinapsi tra la fibra parallela, che riceve dalla fibra muscoide, e la cellula di Purkinje, quando è attivata contemporaneamente alla fibra rampicante, viene depressa, cioè riduce la sua efficacia. E allora che cosa succede? Succede che il segnale dello stimolo condizionato a questo punto può passare, perché l'informazione che passa attraverso la fibra muscoide e la cellula di Purkinje è meno efficace e quindi la cellula di Purkinje inibisce di meno i nuclei cerebellari e di conseguenza adesso lo stimolo condizionato attraverso i nuclei cerebellari arriva ai nuclei motori e arriva quindi a produrre la messa. Quindi la coincidenza dell'attività fra lo stimolo incondizionato che arriva alla cellula di Purkinje attraverso le fibre rampicanti e lo stimolo condizionato che arriva alle cellule di Purkinje attraverso le fibre muscoidi porta a che cosa? Porta a ridurre l'efficacia sinaptica di questa sinapsi verde tra la fibra muscoide, fibra parallela, e la cellula di Purkinje. Di conseguenza la cellula di Purkinje inibisce di meno i nuclei profondi e quindi lo stimolo condizionato riesce a passare ad arrivare ad attivare i nuclei motori e a indurre l'ammiccamento. È chiaro? Sì o no? È abbastanza semplice una volta che uno ha capito questo. Vi risparmio naturalmente tutta la cascata di molecole che stanno dietro alla depressione a lungo termine. È soltanto per darvi un esempio ulteriore di come potete associare l'attività sinaptica al comportamento e di come l'attività sinaptica non sia solo l'aumento dell'efficacia ma anche la regolazione. Allora, per finire, due cose molto semplici sui meccanismi di immagazzinamento dell'informazione e di richiamo dell'informazione. Allora, abbiamo parlato più volte di magazzini a breve e lungo termine, memorie a breve e lungo termine, e della nostra, non abbiamo parlato però della nostra capacità di ricordare, cioè di richiamare le memorie a livello di coscienza. Allora, per chiamare le memorie a livello di coscienza, per capire come facciamo questa operazione, bisogna però che diciamo due cose. Qual è la strategia con cui viene immagazzinato? Abbiamo detto che quando noi assistiamo ad un certo evento, per esempio un incidente stradale, ma in generale a qualsiasi evento della nostra vita, noi ne abbiamo una rappresentazione, che è una rappresentazione polimodale, visiva, uditiva, olfattiva, eccetera. Questa rappresentazione non è una sorta di film o di fotografia di questo, dell'evento che succede, perché è una rappresentazione distribuita in maniera parallela, vale a dire che diverse componenti vanno a finire in diverse aree corticali. Già considerando la pura semplice rappresentazione diretta, immediata, voi sapete che noi abbiamo il colore da una parte, la forma da un'altra, poi la visione nel lobo occipitale, l'udito nel lobo temporale e così via. Quindi la rappresentazione che noi abbiamo non è qualcosa di unitario dal punto di vista della localizzazione cerebrale, ma è qualcosa di distribuito. Cioè noi utilizziamo diverse aree e circuiti corticali per rappresentare diverse parti della scena che abbiamo davanti. Della situazione che stiamo vivendo. La memoria a breve termine o la memoria a lungo termine è la capacità di richiamare coscienza questo evento, questa situazione e di ripeterla, di in qualche modo di riprodurla, raccontarla, descriverla, dipingerla, eccetera. Ora, nella memoria a breve termine questo processo è abbastanza preciso, cioè a distanza di pochi minuti noi riusciamo a ricordare abbastanza precisamente tutta una serie di dettagli, ma sicuramente non ricordiamo tutto. Cioè noi ricordiamo una serie di dettagli già a breve termine che sono quello che è stato oggetto della nostra attenzione. Il nostro sistema, come al solito, quando abbiamo parlato di sistemi sensoriali, il nostro sistema di rappresentazione è un sistema che tende a dare una rappresentazione globale, sintetica, sulla base di un numero limitato, ridotto di elementi. Ricordate quando abbiamo parlato di sistemi sensoriali, di come funzionano i sistemi sensoriali? I sistemi sensoriali colgono una serie di elementi essenziali sui quali si costruiscono in maniera probabilistica la realtà. E questa è la rappresentazione diretta, immediata. Ricordare è esattamente la stessa cosa. Soltanto che invece che prendere le vostre informazioni sensoriali da fuori, dall'esterno, dal mondo reale, le prendete dal vostro cervello, dalla vostra mente. Il procedimento è esattamente lo stesso. E allora il problema è che questo procedimento può essere sbagliato. Ma può essere sbagliato nel senso che quella che voi costruite, proprio perché la strategia del vostro sistema è una strategia di ricostruire un'unicità, una globalità e una consistenza, una coerenza interna della rappresentazione sulla base di pochi elementi, la stessa cosa farete quando ricorderete. Cioè, sulla base degli elementi che voi avete, ricostruite una scena
evento, situazione, che deve avere una sua coerenza, una sua consistenza, non può avere di conseguenza quello che voi ricordate è un qualche cosa che ha a che fare naturalmente con quello che è effettivamente successo, ma lo riempite di una serie di dettagli che potrebbero non essere quelli giusti, ma semplicemente potrebbero essere dettagli che stanno bene in quella scena. Il punto fondamentale è che voi archiviate le vostre esperienze, noi archiviamo le nostre esperienze non come singoli eventi, come libri in uno scaffale, ma li archiviamo scomposti, come ho detto prima, cioè archiviamo singole pagine. Quando dobbiamo recuperare un certo libro, dobbiamo andare a recuperare le singole pagine in diverse parti del cervello, della nostra corteccia. E allora il libro che ricostruiamo deve essere un libro coerente, cioè deve raccontare una storia che abbia un inizio, uno svolgimento, una fine, cioè deve avere una sua consistenza interna, ma questa cosa anche a scapito della veridicità. Cioè può darsi che noi non ritroviamo più le pagine, il nostro archivio è abbastanza labile, si deteriora. Oppure che ci sono delle pagine che ci stanno meglio rispetto a quelle vere. E quindi ricostruiamo una realtà, un ricordo, che ha una sua coerenza, indipendentemente dalla sua veridicità. Chiaro? Quello che noi dobbiamo soddisfare è semplicemente la nostra necessità di avere una visione coerente e consistente di quello che è successo. Quindi, lo schema che abbiamo utilizzato è fondamentalmente questo, che è lo stesso schema che abbiamo utilizzato per spiegare il meccanismo della rappresentazione mentale. Cioè abbiamo una realtà che viene trasformata in informazioni sensoriali, queste informazioni sensoriali vengono messe a contatto con l'esperienza, confrontate con la nostra esperienza. L'attenzione selettiva è una specie di filtro che sta tra la realtà e le informazioni sensoriali, cioè noi raccogliamo informazioni sensoriali utili per questo tipo di processo solo attraverso l'attenzione selettiva, quello che hanno colpito la nostra attenzione selettiva, e alla fine attraverso questa interazione tra informazioni sensoriali ed esperienza produciamo una percezione che è data da questo quadratino. Questa percezione diventa una memoria a breve termine, noi sappiamo descrivere questa percezione, in qualsiasi modo voi vogliate, in qualsiasi mezzo, sappiamo ricordare in maniera abbastanza precisa per un tempo breve. Questo stesso tipo di informazione attraverso l'ippocampo diventa una memoria a lungo termine, viene attivata assieme ad altri eventi che ricordiamo. Quando dobbiamo ricordarla andiamo a prendere dal nostro archivio questi eventi e li ricostruiamo. Ma il problema, vedete, è che questi quadratini non sono stivati insieme. Ognuno va a finire da una parte diversa e quindi quando noi ricostruiamo un ricordo dobbiamo rimettere insieme questi quadratini. Ed è a questo punto che commettiamo una serie di errori. Ripeto, per due ragioni fondamentali: perché alcuni quadratini sono andati persi e quindi li sostituiamo con altri, oppure semplicemente perché alcuni quadratini stanno meglio all'interno del quadro complessivo di quelli veri. E quindi possiamo ricostruire un ricordo che è via via, al passare del tempo, sempre più degenerato. Ora, ci sono due aspetti importanti in questo processo, uno che ha a che fare con la memorizzazione e uno che ha a che fare con il ricordo. Il primo punto è che la nostra attenzione selettiva, quindi la nostra capacità di memorizzare, è fortemente influenzata dall'impatto emotivo che ha l'evento. No?
Ad esempio, probabilmente voi tutti sapete che cosa facevate l'11 settembre 2001 alle 3 del pomeriggio.
Ma nessuno di voi, pochi di voi, sanno che cosa facevano l'11 settembre 2006 alle 3 del pomeriggio. A meno che non abbiate avuto qualche esperienza emotivamente importante. Ma in generale non sapete neanche quello che avete fatto l'11 novembre 2006 alle 3 del pomeriggio. Chiaro? Quindi la nostra capacità di ricordare è fortemente influenzata dall'impatto emotivo che ha l'evento, e soprattutto
l'impatto emotivo ci permette di ricordare determinate caratteristiche piuttosto che non altre legate a quell'evento. Ci sono dei dettagli che hanno che
colgono la nostra attenzione selettiva e quindi vengono ricordati meglio di altri, anche se questi dettagli potrebbero poi non essere così rilevanti ai fini del ricordo. L'altro aspetto fondamentale è che la nostra capacità di ricostruire un ricordo, la nostra operazione di ricostruzione, è fortemente influenzabile e suggestionabile.
Questo sia in maniera, diciamo così, inconscia, involontaria,
sia
in maniera invece attiva. Noi siamo in grado di indurre
un'altra persona a credere che una cosa sia stata, che è successa veramente, e crederci profondamente, ovviamente convincendolo che questa cosa, convincendo questa persona che questa cosa è effettivamente successa. Noi possiamo, in determinate condizioni, suggestionare la persona a ricostruire il ricordo da noi stessi.
Allora, questo è un problema che riguarda in parte le polizie segrete o meno e i tribunali, ma in condizioni più normali riguarda
gli psicologi. Gli psicologi, e non solo gli psicologi, sono quelli che hanno a che fare con persone alle quali cercano di far ricordare o rivivere determinati eventi che sono rimossi, che non sono ricordati. E dovete tenere ben presente nel vostro pensiero che potreste spingere i vostri soggetti, i vostri pazienti, a ricordare delle cose che o non sono avvenute per niente o non sono avvenute così come loro le ricordano, loro le raccontano, cioè non sono avvenute in quel modo e con quelle persone, eccetera.
Quindi, benché il questo non abbia niente a che fare con la funzione semplicemente catartica o terapeutica del ricordare o del ricostruire un ricordo o del riportare alla coscienza una situazione spiacevole, traumatica,
questo non significa che quella situazione spiacevole e drammatica corrisponda ad una realtà vera, ma sia semplicemente una catastrofe recitata, cioè semplicemente il fatto che o si sente sfogarsi ma che non corrisponde alla realtà. Chiaro? Quello che voglio dire è che non è affatto vero che qualsiasi cosa il vostro paziente a un certo punto di vita o di fuori deve per forza corrispondere ad una verità, a quello che è veramente successo, anche se questa sua creazione, non ricordo a questo punto, può avere il suo valore catartico o terapeutico. Chiaro? Ricordate che ricordare è una faccenda piuttosto complicata. Domande? Se no, proseguiamo. Proseguiamo? Allora, proseguiamo con una estensione ulteriore, cioè con meccanismi che hanno a che fare con la società strutturale nel sistema normale, che di fatto sono dei processi ulteriori di apprendimento, sono altre forme di apprendimento. Allora, da circa 20 anni, che da allora abbiamo avuto questa dimostrazione, noi sappiamo che i neuroni, le sinapsi sono modificabili, cioè che il sistema nervoso è una struttura dinamica che modifica continuamente le sue connessioni. Questa acquisizione, avvenuta a metà degli anni 80, nei 10 anni successivi è stata ulteriormente ampliata, perché ci si è chiesti come avviene questa cosa, cioè questa modificazione in che cosa consiste e da che cosa è regolata. Allora, quello che la prima cosa che si è visto naturalmente, che si è scoperto, è che questo tipo di modificazione, come vedremo, è legata alla capacità di riparazione del sistema. Vale a dire che quando voi avete una lesione, il sistema nervoso tende a ripararsi, a cercare di ripararsi, anche se non è granché fare questo, lo vedremo, ma che in certe condizioni soprattutto voi osservate una plasticità strutturale, cioè una formazione di nuove connessioni in risposta al danno. E questo è perché in risposta al danno il processo è più evidente, è più quantitativamente esteso e quindi lo potete misurare meglio. In realtà si è scoperto che questa plasticità esiste anche indipendentemente dal danno, è una plasticità fisiologica, cioè la modificazione strutturale avviene costantemente. Allora, degli esperimenti di questo genere sono stati fatti studiando gli effetti ancora di un danno, ma di un danno lontano, cioè studiando gli effetti di una deafferenzazione. Cioè, supponete che questo sia un sistema sensoriale con delle catene parallele di neuroni, che so che questa sia la sensibilità della testa, questa la sensibilità del piede, questa la sensibilità della mano, che dalla periferia vanno a finire in regioni corticali, magari vicine ma distinte. Allora, l'idea è che se io elimino una di queste vie facendo una lesione periferica, per esempio tagliando un nervo periferico, quello che succede è che la via corrispondente rimane silente. I neuroni che stanno a valle sono ipoattivi. E allora che cosa succede? Beh, succede in maniera più lenta e meno estesa quello che succede nello sviluppo, cioè quello che succede per esempio nelle colonne di dominanza oculare, cioè che le parti più attive invadono le zone di corteccia meno attive. Cioè quello che si scopre è che molto più lentamente, in maniera meno estesa, questo meccanismo di competizione per l'attività per mostrare lo spazio, soprattutto nella corteccia, ma non solo nella corteccia, rimane attivo anche nell'individuo adulto. E allora sono stati fatti una serie di esempi sulla plasticità, una serie di esperimenti sulla plasticità delle masse, nei quali è stato visto che sia con un esperimento di denervazione o di amputazione, sia con un esperimento più fisiologico di stimolazione, di addestramento in determinate parti, che si può modificare la struttura della massa. Essenzialmente, quando io faccio una deafferenzazione, io taglio il nervo, taglio addirittura il dito, quella regione non manda più segnali e la mappa si modifica. La mappa, la zona che rappresentava il terzo dito, che resta silente perché il terzo dito non c'è più, viene invasa e occupata dalle due dita, dalla rappresentazione delle due dita. Al contrario, se io addestro l'individuo a usare le due dita per uno scopo particolare, il secondo e il terzo, vedete che la rappresentazione delle due dita nella corteccia si espande a scapito di altre rappresentazioni. E lo stesso nel sistema visivo: se io faccio una piccola lesione localizzata nella retina, che cosa succede? Succede che il buco che si trova nella corteccia visiva, lo scotoma, lentamente si richiude. Le zone intorno riempiono questo buco e anche da un punto di vista percettivo scompare il nostro difetto. Naturalmente il buco deve avere delle dimensioni ridotte, perché questo è un processo ridotto. E in effetti, nei tempi e nei termini che noi vediamo in queste condizioni, è un processo che dal punto di vista strutturale non è come la deprivazione monoculare nello sviluppo, nel periodo critico, che modifica tutta la corteccia visiva. È un processo molto localizzato. Per cui, fino all'inizio degli anni 90, si è pensato che effettivamente questo tipo di processo fosse molto ridotto. Fino a quando non successe una cosa inaspettata, cioè alla fine degli anni 70 al National Institute of Health, che è una sorta di istituto superiore di sanità americano che sta vicino a Washington, un po' si chiama Bethesda, decisero di mettere in un paradigma, un protocollo per la riabilitazione di pazienti che avevano avuto l'avulsione del plesso brachiale. L'avulsione del plesso brachiale è una lesione tipica delle cadute della motocicletta, quando il soggetto viene sbattuto indietro e estende, iperestende il braccio. In questa condizione le radici si strappano, le radici del nervo spinale che sono alla radice dei nervi del braccio si strappano e il soggetto resta completamente deafferenzato, se il braccio resta completamente paralizzato e insensibile. Allora, per mettere su un paradigma di riabilitazione per questi pazienti, nel 79-80 presero un gruppo di scimmie e gli procurarono una lesione chirurgica di questo tipo, cioè gli tagliarono le radici del plesso brachiale, cioè le radici che portano informazioni sensoriali del braccio. Quindi fecero una grossa deafferenzazione, non è più un solo dito o un piccolo nervo come fatto. Peraltro è fatta per ragioni, scopi del tutto. Se non che poi, per questioni etiche, si decise di non fare più niente di queste scimmie. Queste scimmie restarono quasi 12 anni negli tabulari dell'NIH, del National Institute of Health, a far niente. Nel 1991 l'amministrazione decise di disfarsi di queste scimmie. e di sopprimere. E a questo punto però, prima che le scimmie venissero soppresse, un gruppo di ricercatori, tra cui Mortimer Mishkin, che è quello che ha teorizzato la via dorsale e la via ventrale del sistema nervoso, della corteccia cerebrale, andarono a registrare dalla corteccia di queste scimmie e trovarono che cosa? Trovarono che tutta l'area del braccio, l'area di S1 che corrisponde al braccio, che è piuttosto estesa, tutta quest'area qui, questo è un uomo, ma non era affatto deafferentata, ma era completamente invasa, occupata dalla rappresentazione della faccia da un lato e del tronco dall'altro. Cioè che in questo periodo di tempo piuttosto lungo c'era stata una notevole plasticità che aveva rioccupato completamente o quasi completamente questa regione di corteccia. E quindi questa plasticità, dandole il tempo necessario, poteva essere anche molto estensiva. E questo è una scoperta importante perché dal punto di vista della riabilitazione, non tanto dei pazienti con la porzione presobrachiale, ma in generale, della riabilitazione, significa che il sistema ha la potenzialità anche da tutto per una riorganizzazione. Si tratta solo di capire come stava funzionando. Ora però, questa cosa è stata interessante perché ha permesso di spiegare e di capire tutta una serie di cose sul come sono fatte e come funzionano le nostre mappe corticali e come si riorganizzano in seguito all'esperienza. Ora, per fare una piccola digressione, lo sapete che potrebbe anche trattarne?
L'altofantasma
è una sindrome che è stata descritta in maniera sistematica a partire dalla seconda metà dell'Ottocento. La seconda metà dell'Ottocento è stata un momento di svolta per la neurologia e poi per la neuropsicologia e infine per la neuropsicologia, dovuta a due lezioni scoperte che apparentemente non c'entrano niente con questa roba. Una è la scoperta della sepsi e dell'antisepsi, cioè della nostra capacità di disinfettare le ferite e di evitare che le ferite si infettino, e l'altra l'introduzione delle canne rigate nelle armi da fuoco. Le canne rigate fanno ruotare i proiettili, danno molta più protezione, ma i proiettili sparati per un fucile con canna rigata hanno delle lesioni, soprattutto nel cervello, che sono più localizzate. Allora, questa cosa, insieme alla scoperta della sepsi e dell'antisepsi, ha fatto sì che a partire più o meno dalla guerra di Crimea, dalla guerra civile americana, un sacco di gente che prima essenzialmente moriva feriti in battaglia, feriti delle guerre napoleoniche, morivano quasi tutti di cancrena essenzialmente, un sacco di gente che prima moriva adesso sopravviveva e sopravviveva anche a ferite importanti che prevedevano l'amputazione di un arto. E quindi il numero di soggetti che sopravvivevano alla situazione di un arto, siamo in epoca in cui l'anestesia esiste poco, quindi è un bello shock, una situazione, una... e comunque cominciano a sopravvivere tutto un buon numero di mutilati che possono quindi raccontare la loro esperienza, e quindi compare questa sindrome dell'altro fantasma, cioè questi soggetti cominciano a dire che loro sentono ancora il loro arto, sentono ancora il loro arto, ma non solo lo sentono, non solo sentono dolore, il loro arto si muove, fa delle cose, c'è una persona di due, è il coma vivo che agisce, ma non c'è più fisicamente. La sindrome dell'arte fantasma, come diceva la vostra collega, è caratterizzata nella maggior parte dei casi dal dolore, perché se uno avesse soltanto coscienza di un arto che non c'è, beh, può essere fastidioso, ma tutto sommato ci convive. Il problema è che spesso è fortemente dolorosa questa sindrome. E quindi è un problema grosso per questi pazienti. Per lungo tempo, per tutto il Novecento, si è cercata la causa della sindrome dell'arto fantasma, cioè si è cercato di capire da dove viene questa cosa. Allora, generalmente si pensava che, e credo che fosse quello che si riferisce la vostra collega, mi corregga se sbaglio, pensava che questo derivasse dal fatto che il boccone del nervo trova nel boccone dell'arto, viene irritato e manda degli stimoli non fisiologici, su alla corteccia. E quindi la sensazione di arto fantasma deriva dall'attività del nervo, soprattutto della sua parte più periferica. E per molti anni il trattamento chirurgico dell'arto fantasma è stata, se non una nuova amputazione, almeno una resezione di pezzi del nervo, il che ha un effetto fondamentale, sposta semplicemente il problema, non serve a molto. Allora, oggi pensiamo che l'arto fantasma dipenda da una causa differente, e questa scoperta la dobbiamo a
Ramachandra,
a un neuropsicologo che vi ho già citato una volta, si chiama Viniano Ramachandra, quello delle palle di luce, il quale, leggendo l'articolo di Tim Pons, quello sulle cime, che è fisicamente registrato dalla corteccia delle cime, capì che quella poteva essere la causa dell'arto fantasma, e cioè che la riorganizzazione della corteccia, in cui la regione della mano era occupata da proiezioni provenienti dalla faccia o provenienti dal tronco, poteva essere la causa dell'arto fantasma. Allora, il problema è questo: che cosa fa Pons nel suo esperimento? Prende la scimmia che è stata deferentata da 10 anni e fa il registro della corteccia, cioè fa l'esperimento. Fondamentalmente l'esperimento che faceva anche Penfield, fa delle stimolazioni, da delle registrazioni della corteccia in risposta a stimolazioni tattili, cioè va a vedere come rispondono i neuroni corticali stimolando diverse regioni del corpo. Allora va a registrare la regione che normalmente nella corteccia rappresenta che cosa? La mano e il braccio. E intanto stimola la mano e non registra niente, perché la mano è deferentata, così come il braccio. Poi sempre nella stessa regione comincia a stimolare sul volto e trova delle risposte. Oppure stimola sul tronco e trova delle risposte sempre nella stessa regione. La quale deduce che le afferenze che arrivano dal volto e dal tronco adesso terminano anche nella regione che corrisponde alla mano e al braccio. Chiaro? Il problema è, quando io stimolo il volto della scimmia e registro da quest'area, che cosa sento la scimmia? Qual è la sua rappresentazione mentale? è il volto o è la mano? È chiaro il concetto? Stiamo registrando dall'aria che rappresenta la mano. Quando Greenfield stimolava a toccare questi pazienti, provocava una risposta che era una sensazione che era riferita alla mano. Questa è l'area la cui attivazione determina un'esperienza sensoriale mentale che è la mano. Adesso però questa regione risponde a stimoli che non arrivano dalla mano, arrivano dalla faccia. Ma qual è la rappresentazione mentale? Allora, non potete chiedere una cosa di questo genere a una scimmia. Non può rispondervi una scimmia, chiaro? Ma un uomo amputato sì. E allora, Ramachandran ha preso questo signore che si chiama Tom Sorenson. E che cosa ha fatto? Lo ha bendato, per migliorare la capacità della mano, e ha cominciato a passargli il cotone, la piuma, che usa i neurologi, sulle varie parti del corpo, sul moncone del braccio e sulla faccia. E gli ha chiesto che cosa prova, che sensazione prova. Tom Sorenson risponde, quando viene per esempio stimolato, qui risponde sento lo stimolo sul braccio, ma anche sul dito pollice dell'arto plantare. Quando viene stimolato sulla guancia, dice sento la guancia, ma sento anche lo stimolo sul pollice dell'arto plantare. E quindi quella che vedete qui è la mappa somatotopica dell'arto fantasma di Tom Sorenson sulla sua faccia. E queste sono altre due mappe su due regioni del moncone prossimale dell'arto che è stato amputato qua. È chiaro? Allora, la scoperta è fondamentale perché significa che nonostante ci sia stata una riorganizzazione dei circuiti molto estesa, cioè adesso voi stimolate la faccia e attivate l'area corticale che corrisponde alla mano, la rappresentazione mentale non è cambiata, cioè la mappa continua sempre a rappresentare tutto il corpo. E quindi quando voi stimolate la guancia del vostro paziente, evocate una risposta che è riferita alla guancia, perché attivate l'area della guancia, ma evocate anche una risposta che è riferita alla mano fantasma. Perché queste informazioni sensoriali vanno anche a finire in quella regione corticale che rappresentava o che rappresenta l'arto che non c'è più. Chiaro? Sì o no? Prego.
Ma la sensazione della faccia è sempre
sì. Certo, perché l'area della faccia esiste ancora e funziona ancora. Sono due. Sensazioni, come dire, parallele, concomitanti, come se venissero attivate tutte e due contemporaneamente. Quindi, questa è la condizione, questa è la rappresentazione della mano e dell'arto, questa è del tronco, questa è della faccia, e vengono. La rappresentazione della mano e dell'arto viene invasa dalle altre due, ma la sensazione evocata continua a essere riferita alla parte mancante. E quindi la sindrome dell'arto fantasma potrebbe non essere dovuta agli stimoli che arrivano dalla periferia, cioè dal moncone dell'arto, la periferia, ma in realtà da stimoli che arrivano dalle regioni superficie cutanea che adesso hanno, le cui afferenze adesso hanno invaso la regione corticale che ci interessa, la regione corticale di afferentata. Chiaro? Ora, il punto fondamentale quindi è che la rappresentazione corticale
rimane quella che è la rappresentazione mentale, rimane quella che è indipendentemente dalla, da dove arrivano le informazioni, le teoriali. E questo è una estensione, se volete, del principio della linea di libertà, cioè attivare quella regione di potenza, quindi quella serie di circuiti corticali, indipendentemente da chi evoca una certa rappresentazione. Il problema è questa rappresentazione che è così forte è appresa o innata? Cioè noi ce la costruiamo durante lo sviluppo, è qualcosa che deriva dalla nostra interazione con l'ambiente, o è questa mappa, questa rappresentazione del corpo che noi abbiamo, secondo voi come è costruita? È appresa o è innata? Ci nasciamo con questa mappa? Beh, per sapere questa cosa voi dovete andare a vedere se qualcuno che nasce senza arti ha l'arto fantasma. Ci sono individui che sono amelici o focomelici. Focomelici è un po' diverso, però amelici vuol dire che nascono senza uno o più arti. Questi individui hanno o non hanno l'arto fantasma? Ce l'ha. Questa è una signora svizzera che adesso credo che abbia 54 anni, è più di una decina d'anni questo articolo, che è nata senza i quattro arti, vedete che è una specie di poverina, una specie di tronco con quattro moncherini, è nata così, però è una persona molto attiva, è laureata, se la cava a vivere con una serie di protesi con le quali mangia e scrive, e riporta una serie di sensazioni fantasma fin da quando era piccola, non dolorose per la fortuna, riporta sensazioni di arto, di mani che si muovono, che afferrano gli oggetti, che si muovono nel suo spazio tridimensionale, cioè lei può muovere con la sua immaginazione, può controllare, e le sente. Una cosa interessante che sta scritta qua sotto è che c'è una coerenza fra quello che fa l'arto fantasma e la situazione intorno. Per esempio, la sensazione fantasma scompare tutte le volte che l'arto si troverebbe in una posizione di conflitto con quella che è la percezione visiva. Per esempio, se l'arto dovesse penetrare attraverso questo muro, non c'è, in questa posizione l'arto sta andando a scompare. Perché? Perché è in conflitto con la percezione visiva. Così come, vedete, l'arto scompare tutte le volte che lei afferra un oggetto con la sua protesi e ha l'impressione di osservarlo. Nel momento in cui lo lascia, l'arto torna via. Quindi è una sensazione molto, molto complessa. Questo però ci dice essenzialmente che questa signora ha delle sensazioni fantasma, e quindi si possono avere delle sensazioni fantasma pur non avendo mai avuto un arto, cioè che non è necessario avere un arto proprio per avere delle sensazioni fantasma, ma non ci dice ancora se questa sensazione fantasma è appresa o innata. In realtà lei vive in mezzo a individui che hanno mani e piedi, che utilizzano mani e piedi, quindi potrebbe avere preso questa cosa delle svegliate. Allora, per cercare di capire questa cosa, di decidere se le cose stanno in un modo o nell'altro, è stato fatto questo banale test. È un test di rotazione, cioè al soggetto viene chiesto di riconoscere questa e di dire se questa è una mano destra o sinistra e questo è un piede destro o sinistro. Allora, in generale Se guardate, tra la prima serie e la seconda serie, sono gli stessi soggetti in ogni colonna, vedete che c'è una differenza di 100-200 millisecondi tra questa condizione e questa condizione. In questa condizione il soggetto ci mette di più. Perché ci mette di più? Perché in realtà lo deve ruotare. Perché questo è il modo con cui noi vediamo i nostri arti, la nostra mano destra o sinistra, da dentro. Cioè, dal nostro punto di vista, quando noi siamo il centro. E quindi in questa condizione ci mettiamo meno tempo a decidere se quella è la mano destra o sinistra. In questa condizione invece è come noi vediamo mano e piede degli altri. E quindi per decidere se sono destra o sinistra, in realtà noi che operazione facciamo? Li ruotiamo mentalmente, li mettiamo nella posizione che fa capo al nostro sistema di riferimento e prendiamo la decisione. Questo processo impiega circa 200 millisecondi. E vedete che i tre soggetti di controllo ci mettono effettivamente un 200 millisecondi di meno a indovinare, a rispondere in questa condizione che non in questa. Allora, se la nostra paziente non avesse questo schema interno di riferimento, se lei avesse imparato a usare e a vedere gli altri non come suoi, ma semplicemente come quelli degli altri, non dovrebbe avere questa differenza. È chiaro? Questa differenza di comportamento presuppone che il soggetto abbia un punto, uno schema di riferimento corporeo che è interno, in cui lui è il centro. Ma se io ho semplicemente imparato che gli arti funzionano in un certo modo, vedendo gli arti degli altri, non posso avere questo schema di riferimento. Chiaro?
Sì.
Quindi teoricamente se la paziente non avesse uno schema corporeo di questo genere, non dovrebbe mostrare una differenza nei tempi di riconoscimento dell'arto del cefalo. E invece ce l'ha, esattamente come tutti gli altri, che vuol dire che compie esattamente la stessa operazione, cioè anche lei ruota la mano e il piede fino a metterli nella stessa posizione che avrebbero la sua mano sinistra e il suo piede sinistro. Peccato che la sua mano sinistra e il suo piede sinistro non sono mai esistiti. Questo però significa, o è fortemente suggestivo del fatto che questa signora possiede uno schema corporeo interno innato. È uno schema corporeo di tutto il corpo. Mani e piedi compresi. Quindi la sua sensazione fantasma deriva da una dall'attivazione di una mappa, di una serie di circuiti cerebrali che sono, e di una rappresentazione mentale conseguente che sono innati. Chiaro? Quindi nasciamo tutti con questa mappa, è una proprietà della nostra corteccia, indipendentemente dal fatto che poi effettivamente ci sia un corpo. Cioè il nostro cervello rappresenta da solo, indipendentemente dalla realtà, almeno per quello che riguarda questo tipo di rappresentazione. Questo lo tralascio, fa semplicemente vedere come questa signora muove l'arto fantasma e come si può, utilizzando per esempio la stimolazione magnetica transcranica, farle muovere l'arto fantasma, come se effettivamente stimolando la corteccia lo potessimo spostare. Voglio dire due cose ultime per vedere un esperimento sulla plasticità prosmodale, cioè quella plasticità in cui se io ho una rappresentazione di un sistema sensoriale, se posso utilizzare quelle aree corticali per un altro sistema sensoriale. Per fare un esempio, un non vedente può utilizzare le sue aree visive per altri scopi, o un
non udente può usare le aree corticali uditive per compiti visivi? E la risposta è in parte sì. Allora, vi faccio vedere solo questo esperimento, che è relativamente semplice. In questo esperimento il paziente deve riconoscere una serie di... è un compito di riconoscimento di un stimolo uditivo. Per esempio uno stimolo uditivo monotono, una serie di bit, di livello. Ogni tanto, in mezzo a uno di questi bit, ce ne sta uno diverso. Il paziente semplicemente deve, quando sente quello diverso, che non è molto diverso, questo compito avere un certo sforzo di inclinativo, per me 5.000 Hz a 1050, una cosa che prevede una certa difficoltà, deve semplicemente schiacciare un pulsante. Allora, quello che si vede qua è che quando il nostro paziente, che è un non vedente, semplicemente ascolta il suono, si attiva semplicemente la corteccia uditiva temporale, niente di straordinario. Quando però deve compiere questo compito attentivo e riconoscere, ecco che la sua attivazione si sposta anche nelle aree occipitali, che sono normalmente, questa normalmente è corteccia visiva, non corteccia uditiva. Allora, questo è lo stesso esperimento, ma rappresentato in maniera diversa. Sono rappresentate una serie di onde elettroencefalografiche indicate in rosso e in blu, e abbiamo nelle tre colonne, questi sono soggetti di controllo che vedono, vedenti, questi sono non vedenti, ciechi dalla nascita qua in mezzo, no scusate, ciechi dalla nascita qua a destra, e invece soggetti diventati ciechi già in età adulta. Allora, questa linea tratteggiata, certo, questi livelli, rappresenta il punto nella registrazione del soggetto vedente dove le curve che sono state, le onde che sono state considerate hanno il picco massimo, e vedete che sia nel soggetto cieco della nascita che in quello che ha perso la vista in età adulta c'è uno spostamento dell'attività, dell'ampiezza di queste onde verso regioni più posteriori, cioè verso le regioni occipitali. Allora, cosa significa questo? Significa che questi soggetti utilizzano aree corticali che sono normalmente destinate a compiti visivi per compiti di tipo diverso. Naturalmente in questo caso non sono compiti uditivi in senso stretto, sono compiti di discriminazione, però, di discriminazione sensoriale. Per cui utilizzano comunque aree corticali che non sono più utilizzabili dal sistema visivo, semplicemente perché il sistema visivo non funziona più, non riceve più informazioni, per compiti di tipo diverso. Allora, qual è il messaggio finale di tutto questo? È che c'è una capacità di plasticità e di riorganizzazione corticale notevole, soprattutto quando poi il cervello è sano, non ha subito una lesione alla luce, la lesione è lontana, fuori dal cervello, la retina è fuori dal sistema di occhi in questo caso, e questo significa che se noi possiamo sfruttare questa capacità possiamo ottenere dei notevoli miglioramenti. Cioè abbiamo un potenziale enorme dal punto di vista della riabilitazione del recupero funzionale. Dobbiamo solo capire, solo si fa capire, come possiamo sfruttare questo. Cioè, quali sono metodi e tecniche che ci permettono al meglio di sfruttare questa capacità e di ottenere un guadagno funzionale. Cioè, quali sono gli strumenti efficaci che possiamo utilizzare per favorire questi processi di adattamento. Ok? Domande? Allora finiamo le domande.